www.redigio.it e la storia continua. Alberto da Giussano, una leggenda nella storia. Continua dalla puntata precedente. In Milano e Federico Barbarossa si scrive il fatto non nuovo. Non trovarono niente meno per la società militare Legnano un anello di congiunzione del corpo scelto dei 100 militi milanesi che nel 1037, durante l'assedio di Milano da parte di Corrado, diedero molto da fare agli imperiali con le loro scorrerie in campo aperto. Lannoni, nel suo Monumenti della prima metà del secolo, affermò poi che il carroccio milanese era sempre accompagnato, custodito, difeso da un ordine speciale di milizia attinente alla fanteria. E l'asserzione non corrisponde a verità quando la si desume dai cronisti. La più antica descrizione che si conosca del carroccio milanese è quella che si legge in Arnolfo sotto l'anno 1039, ma nessun cenno ivi si fa del corpo speciale attinente alla fanteria o cavalleria, delegato a sua difesa. E così nulla troviamo in proposito né dei due Landolfi né in tutti gli altri cronisti italiani stranieri. Per quello che ci riguarda da vicino, e cioè il periodo di dominazione del Barbarossa, si veda la spedizione dei milanesi del 1157. L'uscita in campo dei milanesi contro l'imperatore nella primavera del 1160, nel luglio contro Lodi e nell'agosto contro l'imperatore a Carcano, e la resa a discrezione dei milanesi nel 1162 e la spedizione dei milanesi nel 1168 contro il conte Guido da Biandrate e quella del 1175 partita in soccorso dall'assediata Alessandria. Orbene, in tutti questi avvenimenti non si legge nei contemporanei che ci fossero corpi speciali di militi o fanti delegati all'ufficio di difesa del carroccio, tranne la comune fanteria delle porte cittadine. Il carroccio, giova ripeterlo, viaggiava sempre in mezzo alla fanteria, come richiedeva del resto la pesantezza del carro e il trainare lento dei buoi. I pedites, cioè i popolani, ne erano in guerra i naturali custodi, sostenuti da schiere di milites. Ariberto, difatti, introdusse il carroccio come strumento di riunione dei popolani, chiamati a difendere la città contro la potente cavalleria feudale. Esso servì molto a tenere disciplinata la fanteria e a formare un valore di battaglia, in quel tempo appunto, la cui cavalleria era tutto e la fanteria nulla. Il carroccio fu il vero stendardo della fanteria, e tanto durò quanto la libertà comunale, essendo la qualità di cittadino inseparabile da quella del soldato. Così scrive anche il Rossi. Alberto, per le sue qualità sopraccennate, non poteva non aver preso parte ai combattimenti contro i tedeschi sia nei due assedi della città, sia in altre fazioni della campagna fra i più eletti cavalieri e militi. Per la superiorità della sua spada gigantesca roteata con nerbo erculeo, per l'accuratezza del suo tatto militare, per il senno e la tenacità del carattere devoto alla patria a qualunque costo, godeva della più alta estimazione presso i consoli e i nobili che ben potevano gloriarsi di averlo a duce. Ma Tutto questo è parte di una fervida fantasia dell'autore. Nessun cronista e nemmeno il Fiamma ci fa conoscere queste cose. E perché poi dai cronisti contemporanei si tacque il nome di Alberto nella battaglia di Legnano? Il Rossi vorrebbe trovare in questa spiegazione che la vittoria fu sì grande, sì gloriosa, sì memorabile per se stessa, da sopprimersi i dettagli e i nomi di chi più si distinse. Ma e perché allora negli altri combattimenti contro i tedeschi, nei quali Alberto non poteva non aver preso parte, il nome del giussanese è da tutti ignorato, se tanto è lo suo valore del suo senno? Del resto, anche per Legnano l'argomentazione del Rossi manca di consistenza. Secondo il noto adagio che col voler provare troppo non si prova niente, potendovisi opporre che la vittoria di Legnano fu sì grande e sì memorabile, che era impossibile totalmente dimenticare Alberto, che fu il salvatore del Carroccio. Perciò è sempre, almeno il Rossi, quando continua a scrivere che il nome però di Alberto, il corpo della sua terribile falange, la sua figura atletica, che accorre con la bandiera al Carroccio pericolante, nel mezzo della mischia, e fortissimo campione abbatte, calpesta, stordisce, trafigge, massacra nemici sovra nemici e forse lo stesso vessillifero imperiale, tutto ciò rimase nel cuore dei suoi cittadini riconoscenti. E la tradizione se ne impadronì. E se non scolpito subito in bianco marmo, né scritto su contemporanea pergamena, la storia registrerà quel nome un secolo e mezzo dopo, come in ammenda e troppa lunga aspettazione. Galvano Fiamma lo presenta per primo nei suoi annali. Tutti quanti gli storici lo rammentano poi. Tutto questo è puramente fare della retorica e non della storia. E il Rossi trasse in errore il compilatore della guida del Famedio, che è di Milano, del 1888, e altri ancora. Osserveremo invece che, celebre al tempo del Barbarossa, fu un Alberto da Carate, il quale non ha niente a che fare col giussanese del Fiamma della leggenda, console più volte di Milano, e l'anno dopo la battaglia di Regnano, rettore poi dei milanesi nella Lega Lombarda. Continua con la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.